Intervengo con cautela perché dopo le parole di Roberta, secondo me, avremo bisogno di digerire. Non ci ha consegnato cose leggere. E per fortuna ci stiamo allenando anche a fare silenzio, no?
Sì.
E anche silenzio fa bene ogni tanto. Mi piacerebbe quasi dire, piano, qualche minuto, ci pensiamo. Piuttosto che continuare ad abbondare in parole che rischiano di portarci via le cose che ci scappano. Ecco, quindi, come dire, procedo lentamente, ecco, lasciando digerire se volete, poi so che le vostre annotazioni saranno riprese, quindi nei vostri cammini ci sarà modo di continuare a digerire. Però ringrazio Roberta veramente perché ci dice che il cammino è impegnativo, che è serio, gioioso ma anche di croce. Ecco, e quindi non stiamo scherzando. Stiamo facendo cose belle ma non stiamo scherzando. E non abbiamo le facili soluzioni. Bene, però io mi accingo a fare la mia parte. Questo spunto su piccoli passi, l'avete visto, era già immaginato, era una traiettoria di questi scalini. Alla ricerca di mantenere la nostra funzione di aiuto il più possibile concreta, il più possibile soddisfacente. Ecco, allora io terrò questo itinerario. Perché la nostra funzione nei centri di ascolto non sia un dover essere moralistico, lo facciamo perché bisogna farlo e presto o tardi ci consuma, ma sia invece un'esperienza difficile ma anche rigenerante per noi e per gli altri. Quando un volontario comincia a essere triste e deluso, allora abbiamo un campanello d'allarme. Qualcosa non funziona. Andare in croce tristi e delusi non è la strada che ci propone Gesù. Allora è meglio riprendere le redini del discorso o cambiare strada. Bene, allora io adesso vengo alla questione dell'aiuto, quindi, perché noi abbiamo molte persone che incontriamo e che chiedono cose. Chiedono cose perché si rappresentano a noi e anche percepiscono per se stessi la mancanza di qualcosa. Il problema è la bolletta da pagare, è la mancanza di lavoro, è la casa che non c'è e via dicendo. E abbiamo di fronte quindi molto spesso delle persone che arrivano lì e ci rappresentano un problema come un bel macigno, un ostacolo che bisognerebbe rimuovere. E vengono da noi dicendo, eccolo qua, questo è il macigno, portamelo via. Questo è quello che mi manca, dammelo. È una fotografia schiacciata sul presente. E noi abbiamo di fronte questa percezione di insufficienza. E molto spesso queste persone arrivano con sentimenti diversi, ne tratteggio alcuni. Alcuni sono smarriti, è come uno dice, ma non so più dove andare, la scena è cambiata, ho perso il lavoro, sono stato licenziato, mia moglie mi ha buttato fuori casa, sono arrivato qui da profugo richiedente asilo, so da dove vengo perché mi sembrava di sapere come andavano le cose, ma adesso la scena è diversa e non so dove andare, non so come affrontare questa situazione. Smarriti, anche noi siamo smarriti perché la scena cambia velocemente. Taluni ci sembrano invece ormai rassegnati, non solo sono smarrito, ho proprio rinunciato. È l'atteggiamento difensivo di fronte alla vita, ormai non ho più speranza. Rosicchio quel che trovo, racimolo le briciole per sopravvivere ogni giorno. E quindi il presente assorbe interamente tutta la mia esperienza, oggi. Oggi, stamattina, il cartone di Tavernello, gli spiccioli per arrivare a sera. E taluni invece arrivano arrabbiati, risentiti, pretenziosi, arrabbiati contro la vita. Noi non siamo altro che gli interlocutori occasionali di questa rabbia, manco ci conoscono. Ma siamo una faccia possibile su cui riversare tutto il risentimento. Dammi quello che dovrei avere e che invece non mi viene dato. È come se la rabbia fosse nei confronti della vita, nei confronti della storia, nei confronti della società, nei confronti di quello che avrebbe dovuto essere diverso e invece non è diverso. E io non sono altro che la faccia che riceve tutto questo. Ecco, allora, di fronte a questa scena noi rischiamo di percepire veramente dei livelli molto alti di insufficienza. Il primo è evidente: noi non ce le abbiamo pronte tutte queste risposte. Questo dammi, cosa ti posso dare? Se potessi ti darei tutto, ma il cassetto arriva fino a un certo punto e poi se svuoto il cassetto con te, quello dopo cosa gli do? Non ce n'è abbastanza da darti, da risolvere tutto il problema. Risorse, ma anche competenze, ma anche informazioni, ma anche... quindi do qualcosa, ma ho una percezione di insufficienza. E quindi lui, tu prendi delle briciole e io resto un erogatore insufficiente. La sto drammatizzando, però allora ci troviamo in questa frangente. Ma non solo, questo rifornimento che io posso cercare di dare è comunque occasionale, è di oggi, ma il problema si ripresenterà domani e dopodomani. E allora non solo insufficienza, ma molto spesso non è risolutivo, non è bastato. Oggi va bene, abbiamo giocato la scenetta, ecco, questa è la prestazione, la bolletta, sto mese è pagata, e il mese prossimo? Quante altre bollette? Il lavoro? Eccetera. E poi abbiamo una percezione spesso di insufficienza proprio in questa posizione. Vi ricordate, alcuni di voi forse se lo ricordano, la posizione frontale dello sportello, io, tu. E questo gioco qua resta io, tu. Roberta ci ha richiamato all'espansione, al noi. È molto difficile costruire il noi in questa situazione, perché io sono da sta parte e dovrei darti qualcosa e tu sei dall'altra e che chiedi? Dov'è sto noi? E quindi è difficile uscire da questa posizione. E poi c'è un altro elemento. La persona ci pone il problema dell'oggi e vede di fronte a sé il problema, la mancanza, come quell'elemento che ostacola la risoluzione dei problemi. In realtà non, anche rimuovere quell'ostacolo non risolve tutti i problemi. Anche io avessi l'intera quota dell'affitto da pagare, l'intera quota per pagare tutte le bollette, non è vero che la persona avrebbe risolto i suoi problemi. Anche questo non si risolve. Allora vi ho rappresentato questi piccoli ostacoli per vedere se riusciamo a valorizzare un'altra prospettiva. Oggi abbiamo tematizzato questo cammino dei discepoli, Gesù che si accosta. Ecco, quindi io lo utilizzo il più possibile per vedere se riusciamo a trarre qualche spunto. Allora, il primo spunto è spostarsi dalla posizione del cosa avere, beni che passano, al come affrontare. E qui c'è un piccolo spostamento di attenzione. La questione non è sull'oggetto, mi mancano i soldi, sì certo esiste questo problema reale, ma il come faccio ad affrontare. Un conto è dire mi mancano i soldi per pagare la bolletta, un conto è dire come faccio ad affrontare la spesa della bolletta. Tra questo come ci può essere anche il chiedere alla Caritas, ma non è tutto il come, e forse non è il come migliore. Come mai mi trovo nella difficoltà di pagare la bolletta? Il come consumo l'energia elettrica? Il chi concorre a questa spesa? Il come recupero le risorse per affrontare? Il come è molto più ampio del che cosa ti do adesso. Il come affronto. Lo dico su questo come per quanto riguarda il lavoro, lo capite facilmente. Dire non ho un lavoro, dammi un lavoro, è quasi una domanda che ha risposte impossibili. Ma il come affronto la mia quotidianità per avere un reddito e quali competenze ho da mettere in gioco è un'altra prospettiva. Il che cosa ho di utile e di buono da fare e come posso procurarmi un reddito sono cose diverse da dammi uno stipendio. Adesso io non mi sto togliendo le castagne dal fuoco, dico solo cominciamo a spostare l'attenzione dal che cosa avere al come affrontare. E qui aggiungo allora un'altra questione: come affrontare già sposta un pochino l'attenzione dall'esperienza Iket Nunca adesso in questo momento qui sul presente a quale prospettiva. E quando noi ci concentriamo troppo su cosa manca rischiamo di non vedere verso dove vai, cioè che cosa ti aspetti, qual è la direzione, qual è il senso. La parola senso ha due valori, senso come direzione, in che senso, senso unico, senso, ma anche significato. Noi nella nostra vita camminiamo in una qualche direzione. Le nostre azioni acquistano senso perché sono proiettate in un'attesa di qualche cosa. Ci muoviamo verso. Ecco, la prima povertà è la perdita di senso. Non vedo più il dove vado. Che senso ha andare? Qual è la mia traiettoria esistenziale, umana? Questa questione del senso non è secondaria, altrimenti gli oggetti, i problemi non ci portano fuori dalla questione principale. Se io ho un immigrato, profugo o meno che sia, e dico guarda, finché tu non parli l'italiano qui è difficile che trovi un lavoro, ti manca questa conoscenza. Fai il corso di italiano e intanto io ti do l'accoglienza e una jean de poche, ti do 2,5 euro al giorno, pocket money, ormai o inglese o niente, Io sono concentrato su questo aspetto, ti manca, intanto ti do, lui per sopravvivere farà forse anche il corso di italiano, ma nella sua testa ha in mente di andare in Danimarca. Qual è la sua traiettoria nel suo itinerario esistenziale? E allora imparare l'italiano è un bel dazio che gli tocca pagare per avere un po' di soldini, sperando alla fine di telarsela e andare finalmente in Danimarca. Forse, esagero un po', gli farei un piacere a fargli un corso in danese. Se veramente quello è l'itinerario, certo, sto semplificando, ma per darci il segnale. Qual è il senso? Qual è l'attesa? Qual è il significato? Qual è il motivo per cui questo elemento per me è un ostacolo? È un ostacolo verso dove? E come affronto la fatica di raggiungere questo dove, cioè questa mia attesa? Sono stato buttato fuori dalla moglie e vivo in macchina. D'accordo, il problema dell'oggi e del freddo in macchina, ma verso dove adesso stai cercando di riallineare i pezzi? Perché vivo in macchina? Perché non voglio lasciare questo quartiere? Perché voglio vedere mia moglie ogni volta che esce? O magari trovare l'occasione per fermarla? Oppure voglio appostarmi fuori dalla scuola per vedere i figli? Avrei dei parenti in Calabria? Potrebbero ospitarmi? Semplifico, eh? Ma non ci vado. Perché? Qual è il senso? Qual è la direzione? Ricostruisco una vita in un altro luogo o presidio fuori casa, dentro la macchina? Certo, se io mi fermo al dettaglio, questa notte ho freddo perché dormo in macchina, gli devo dare una coperta, va bene. Ma il senso, il come affrontare l'itinerario, non so se riesco a farvi cogliere, ecco, la pregnanza di questa prospettiva. E dentro questo, allora, io comincio a interrogarmi che cosa posso fare io e che cosa puoi fare tu per far fronte. Cioè questo come, cercando di chiarire il senso, diventa qualcosa puoi fare tu, qualcosa posso fare io. Poi lo recuperiamo, questo piccoli passi, che non è più l'erogazione di un bene, ma sono piccoli passi. Vuol dire che c'è un itinerario possibile, un po' io e un po' tu. E allora prendo a prestito questa lettura che abbiamo fatto del Vangelo, questa pedagogia potremmo dire che si può recuperare dell'atteggiamento di Gesù, qualcosa ci può aiutare. Allora, intanto siamo entrati nella prospettiva quindi della strada. Abbiamo di fronte una persona che ci presenta una carenza oggi e noi invece cerchiamo di chiederci dove va, qual è la strada. Spostiamo l'asse. Bene, se siamo dentro questa strada, ho cercato di porre l'attenzione ad alcuni verbi che abbiamo incontrato in questo brano, che caratterizzano l'atteggiamento di Gesù. Lo abbiamo sentito prima. Gesù si accosta. E per accostarsi bisogna fare un movimento. C'è qualcuno che sta camminando e per accostarsi io devo andare verso. Cioè devo uscire dalla mia posizione e vado verso. Ora, in realtà, di solito nei centri di ascolto la situazione è un po' contraria sul piano fisico. Io sono fermo e qualcuno viene. Non importa, non soffermiamoci troppo. L'importante è che nella testa però non sia esattamente così. Io aspetto e lui viene. Perché allora non stiamo parlando di accostarsi. Stiamo parlando di aspettare. Ma se io aspetto vuol dire che io so dove sono e che cosa posso fare. Gli altri, se hanno capito, vengono. Sono fermo io. Allora, fisicamente posso starmene tranquillo nel centro d'ascolto, ma mentalmente accostarsi significa muoversi dalla propria posizione, entrare in un terreno incerto. Per esempio, se io sono abituato a erogare prestazioni, la mia certezza è quello che io so che posso dare, il mio pacchetto di prestazioni. Ho un formulario, ho delle prestazioni possibili. Se la domanda è coerente, io so cosa posso dare, punto. Certezza. L'incertezza è chissà che cosa mi chiede e non so esattamente che cosa faremo. Che cosa potrà fare lui, cosa potrò fare io, questo movimento. Il secondo movimento è, il secondo verbo è camminare. Allora Gesù si accosta e poi cammina. E camminare io lo colgo per alcuni aspetti. Il primo è, quando si cammina accanto a un altro bisogna prendere il suo passo. Avrete fatto delle gite. Non è sempre scontato prendere il passo di un altro, specialmente quando la strada è faticosa. Ognuno ha il suo passo, è un po' una seccatura adattare il passo a un altro. O va troppo veloce, o va troppo piano. Più è dura la salita e più è difficile stare al passo di un altro. E così anche per quello che abbiamo incontrato. O è troppo lento, o è troppo veloce. Qual è il suo passo? Il suo passo in quale direzione? Torna il tema del senso. Dove sta andando e con che velocità? E io come lo posso accompagnare in questa direzione? Non so se nei centri di ascolto si diano aiuti economici finalizzati su progetti. Nei servizi pubblici si fa spesso. Beh, molto spesso dice, allora guarda, ti do un aiuto per 6 mesi. 300 euro al mese per 6 mesi e tu raggiungi il tuo obiettivo. Ma sti 6 mesi sono il passo di questa persona? Quasi mai. La persona dopo i 6 mesi ha modificato più di tanto la sua situazione, allora si fa una proroga. Ma ci stiamo prendendo in giro? Allora forse avrei dovuto calibrare il passo? Non voglio criticare, lo capite, sto solo rendendo evidenti alcuni elementi. Quindi qual è la direzione verso cui l'altro va e qual è il suo passo? Poi Gesù fa un'altra cosa, domanda, no? Di cosa state discutendo? Domanda. Ecco, anche questo mi sembra molto interessante. La nostra curiosità, facciamo delle domande, ci interessa sapere qual è, cosa ti affligge. Attenzione, nel sistema di erogazione di prestazioni, pubblici, privati, volontari o meno, noi siamo abituati alle domande diagnostiche. Cioè, ti faccio una serie di domande per sapere qual è la natura del tuo problema, così so prescriverti la risposta o sto a fornirti la... Bene, allora tu hai bisogno di pagare la bolletta, allora dimmi qual è il tuo reddito mensile, cosa hai in affitto, hai l'ISE, non hai l'ISE, quanti familiari siete, chi lavora in casa, ho fatto tante domande, così so se posso erogarti la prestazione. Non è questo il tipo di domanda di cui parlo, di cosa state discorrendo, ma... Mi incuriosisce davvero, ma che vita stai facendo? Dove stai andando? Cosa combini? Dove vorresti andare? Non è la domanda diagnostica, è la domanda di ingresso nel tuo universo, nel tuo mondo, che è molto difeso, molto protetto, perché le persone non ci fanno entrare facilmente nel loro mondo. È più facile rispondere burocraticamente e prepararsi magari anche il corredo di documentazione sufficiente. Guarda, se tu mi fai le domande formali, io ti ho già portato tutte le carte. Chiudiamola qui. Va bene, vai all'ufficio comunale. Ma nel centro d'ascolto dobbiamo fare il para-ufficio comunale? Io non credo. Nel centro d'ascolto dobbiamo fare ascolto. E allora il nostro interesse, le nostre domande sono un tentativo di ingresso in quell'universo di senso, di significato, in quel mondo, il tuo mondo. Certe volte abbiamo delle domande esplicite, certe volte abbiamo delle risposte esplicite, certe volte le risposte non sono esplicite e scopriamo un po' alla volta entrando in quel mondo le risposte non dette, oltre alla volta andando a trovare a casa, eccetera. Bene, una volta che siamo un po' entrati in questo mondo, che cosa fa Gesù? Spiega, no? Iniziò a spiegare. Allora, sapete che etimologicamente, lessicalmente, spiegare significa aprire le pieghe, appianare, ecco, una carta, un lenzuolo, ecco, svolgere, dipanare un po'. Ecco, allora, senza una pretesa teologica o biblica, ecco, anche solo più semplicemente aiutare l'altro a spiegare, a dipanare, aiuta a capire. Spiegare non significa inculcare. Adesso ti spiego io. Tu non hai capito niente, io ti caccio in questa testa vuota le cose che dovresti sapere. Spiegare è, mettiamoci a dipanare un po', c'ho questo cartoccio, tu mi porti un cartoccio, prendiamolo insieme, il cartoccio è tuo però, c'è già tutto, però insieme lo spieghiamo. Questo tentativo di aprire la comprensione dei problemi, dei significati, insieme, perché non ce l'ho già io, non ce l'ho. È tuo il cartoccio, però insieme, mettiamoci insieme a cercare di spiegarlo, ecco. E dentro ci sono conoscenze, emozioni, problemi, ecco. E poi Gesù fa un'altra cosa dopo che ha spiegato, no? Intanto si erano scaldati i cuori, e lui fa per andarsene, cioè, fa come se dovesse proseguire. E lui dice, no, resta con noi. E lui dice, vabbè, dai, resto. Ecco, noi su questo restare qualche volta facciamo qualche difficoltà. Beh, allora, adesso ti ho spiegato. Vai, avanti un altro. La funzione era quella, no? No, ma resta. Scusa, guarda, non è il momento. Perché? Perché abbiamo in mente che la questione è risolvere il problema. Ma questo resta ha un altro sapore. Adesso gustiamoci insieme questa relazione. Resta un attimo. Io non sono un problema, io sono una persona. La questione non è risolta con il problema, è una relazione che finalmente ha un po' di gusto. Resta. È molto inefficiente nel sistema dei servizi restare. Però restare è la cosa più bella. E anche qui bisogna chiederci cosa interessa a noi, se siamo un sistema di risoluzione di problemi o un'esperienza di relazioni. Quindi il rimanere piuttosto che avanti un altro, ecco, è il gusto un po' della condivisione laddove possiamo, non è facile. Poi Gesù fa un'altra cosa, benedice il cibo, avete presente? Il pane, benedice. Io colgo un aspetto in questo, lui ha il pane, siamo lì seduti, ha il pane, bene materiale per soddisfare la fame. Ma lui fa una cosa interessante, benedice, cioè richiama questa esperienza materiale a qualcosa che va oltre. Questa cosa concreta è una particella di qualcosa che va oltre, che è di più, che dà senso, non di solo pane. Ecco, io credo che se il nostro aiuto è solamente nel consumo concreto oggi di quel bene, ma non riesce a benedirlo, cioè a farlo andare oltre, a metterlo in una traiettoria di senso, Che senso ha quello che stiamo facendo per me e per te? In che direzione ti porta? Ecco, quel bene si consuma, la fame resta. Bene, vado avanti perché non voglio trattenerti troppo. E allora, altro tema, spezza il pane. Spezzare il pane vuol dire fare le parti, no? Fare le parti per condividere. Anche qui, quando Gesù spezza il pane, non è che distribuisce e sta a guardare, lo mangia anche lui, immagino. Spezzare il pane non è un sistema di erogazione, è una modalità di condivisione, siamo a tavola insieme. Cioè, questo accade in un contesto imbandito, bisogna allestire uno spazio entro cui si condivide. Vi ricordate, vi ho fatto il cenno della difficoltà di non costruire il noi. Nell'erogazione io, tu, è molto difficile costruire il noi. Per spezzare il pane bisogna allestire uno spazio del noi, i commensali. È difficile, è complicato. Come si fa? Vado a trovare a casa la persona? Andiamo insieme? Invito per il compleanno? Non lo so. Mille sono le storie. Però la tensione al condividere, costruendo spazi di noi, mi sembra una questione non da poco, salvo che non vogliamo fermarci alla funzione bancomat, che non è una cosa brutta. Però se ci fermiamo alla funzione bancomat, non lamentiamoci di essere trattati da bancomat. Basta saperlo. Ecco, allora, allestire contesti di condivisione è un lavoro almeno altrettanto impegnativo del stare ad uno sportello o ad ascoltare le persone, anche altre. Richiede inventiva, richiede capacità, richiede spunti. Ultimo verbo su cui vi trattengo, che mi ha fatto un po' riflettere. Allora, Gesù scompare alla vista, sparire. Allora, prima abbiamo puntato l'attenzione su restare, resta con noi. Però attenzione, perché c'è anche un tipo di aiuto che tesse un legame di dipendenza. Non scompare più. E in qualche modo vincola, rende passivo. E la persona torna e torna e torna ed è sempre lì questa storia. Sparire qualche volta significa anche adesso puoi camminare. Adesso che il senso è un po' più chiaro, adesso che le forze sono un po' più rinvigorite, adesso che i compiti da svolgere sono condivisi, io posso anche sparire. Non è sottrarsi per abbandono, non mi interessa più, ma è io mi sottraggo perché tu cammini. E ecco, è l'uscita dalla dipendenza. Allora, voi capite, io vi sto sottolineando il passaggio dalla sequenza bisogno, erogazione, risoluzione del problema, che è nella nostra abitudine mentale. La persona ha bisogno, gli do qualcosa e lui ha risolto il suo problema. Stringa abituale. Ecco, io credo che invece i centri di ascolto possano tentare un viraggio. Incontro delle difficoltà nel cammino, quindi devo riconoscere il cammino per capire qual è la difficoltà, ascolto e affianco in questo cammino, non risolvo problemi, ascolto e affianco, sostengo forse, ripresa del cammino, la persona ha avuto, come dire, un punto di ristoro per riprendere il cammino. Non è stato sollevato dal suo cammino, non si prende in braccio nessuno. Al massimo ci si spalleggia. Allora veniamo alla questione dei piccoli passi. Si diceva qualche volta scherzando anche con Daniela, da zero a infinito Qualche piccolo passo è sempre possibile. Mentre la risoluzione definitiva dei problemi non sta a noi, se quella è la nostra aspettativa, saremo delusi. Dei piccoli passi nella ripresa del cammino sono sempre possibili, ma vanno riconosciuti. Qual è il senso? Che cosa puoi fare tu? Che cosa posso fare io? Però la questione del piccolo passo richiede alcuni minimi elementi. Questi piccoli passi devono essere in linea con la prospettiva, condivisi, un po' io, un po' tu, fedeli nel tempo. Il sistema risolutivo nella nostra testa è rapido: prestazione, erogazione, cura, guarigione, tutto veloce. Il cammino è continuo e i piccoli passi per tracciare il percorso hanno bisogno di fedeltà. È vero, alcuni passano e non li vedremo mai più, avremo condiviso un frammento, altri fanno una strada più lunga, e io credo che su questo dobbiamo imparare a gustare il piccolo passo, a confrontarlo, a richiamarlo nel tempo, accompagnare nel cammino, a che la persona riacquisti il suo senso. Dentro questo ci sarà anche la spendibilità dei gesti concreti, ovviamente, anche del soldo pagato o della bolletta. Ma se non è dentro questo, è una redistribuzione a pioggia più o meno consolatoria. Aiuta a sopravvivere, ma non accompagna. Grazie.